Se possiamo andare nella lettera ai Galati, al capitolo 5, e leggeremo dai versetti 13 al 15. Ritorniamo in questo brano che abbiamo iniziato a vedere la settimana scorsa per parlare di questa meravigliosa libertà che ha il cristiano. E la volta precedente eravamo partiti mostrando come il desiderio di libertà è un desiderio che ricerca tutto il mondo. Dopo la caduta di Adamo ed Eva, il mondo si ritrova tutto imprigionato, tutto sotto peccato e vive in un sistema marcio di questo mondo. Nonostante apparentemente ognuno pensa di essere libero, in realtà siamo incanalati tutti in un certo modo, è tutto pilotato. Tutti vogliono essere anticonformisti e tutti sono conformi gli uni agli altri. Abbiamo fatto l'esempio dei social, basta vedere i bambini vengono indirizzati a seguire TikTok, quelli più grandi Instagram, Facebook. E come avevamo detto, mai come in questo ultimo periodo il desiderio di libertà abbia preso una via senza freno, completamente sbagliata. Le conquiste che ci sono state fino ad oggi non hanno saziato il desiderio di sentirsi liberi e anche questo è pilotato. Tutti i ragazzi non vogliono sposarsi, ognuno vuole essere libero di bere, di drogarsi, di fare tutto, di fare sesso e il matrimonio è visto come una specie di prigione. Anche chi è sposato viene spinto a mollare i propri impegni. E la ricerca della libertà si sta trasformando, si è già trasformata in un pretesto per vivere in totale anarchia, dove ognuno fa quello che vuole. Ma andiamo a leggere il nostro testo, che dice così: Perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. La volta scorsa abbiamo fatto un riassunto di tutta l'epistola e Paolo, dopo aver difeso la sana dottrina che la salvezza è soltanto per fede e non per opere umane o opere meritorie, si concentra in questa parte a parlare di vita di pratica. Ricordiamo l'eresia che era entrata in queste chiese. C'erano dei nostalgici di Mosè, i giudaizzanti, coloro che provenivano da una religione ebraica che si sono convertiti a Cristo e che dicevano che la fede non era sufficiente per salvare, perché loro avevano tutta la legge di Mosè, avevano un patrimonio dietro, dice adesso cosa facciamo con tutta questa roba che ci hanno insegnato? E che insegnavano quindi che i credenti, Cristo non era sufficiente per salvare, ma i credenti avevano bisogno della circoncisione e dell'ubbidienza esteriore a tutta la legge. Ma la preoccupazione di queste persone molto probabilmente era che i pagani, quelli che non avevano mai camminato con il vero Dio, i gentili li definisce la Bibbia, avendo avuto una vita dissoluta prima di incontrare Cristo, secondo ragionamenti umani, i giudaizzanti volevano limitare i danni, imponendo di ubbidire alla legge. Ma c'era ancora un'altra questione che non abbiamo visto la volta scorsa. L'intera epistola ci fa comprendere che all'interno di queste chiese, cioè alcune cose non abbiamo visto, come abbiamo già detto, ci fossero tante divisioni. Al versetto 3:28 dice Paolo: non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché siete tutti uno in Cristo. Quindi non ci sono credenti superiori perché erano circoncisi, credenti inferiori perché non avevano un Dio prima, ma in Cristo erano tutti uguali, tutti figli di Dio. Ma se guardiamo il versetto 15 del capitolo 5 che abbiamo letto prima, possiamo comprendere meglio quante liti c'erano nella Chiesa. E possiamo comprendere anche un'altra cosa, e cioè che i credenti provenienti dal paganesimo avevano una parte attiva in queste forme di divisione, cioè non è che subivano soltanto, perché il versetto dice: ma se vi mordete, divorate gli uni e gli altri. Ora non vogliamo fare speculazioni per quello che non ci viene detto, ma probabilmente, da come leggiamo, i credenti provenienti dal paganesimo difendevano in qualche modo anche la loro vita dissoluta di prima. Se possiamo andare al capitolo 4, leggiamo i versetti dall'8 al 10, sempre di questa epistola, dice così: in quel tempo, è vero, non avendo conoscenza di Dio, avete servito quelli che per natura non sono dei, ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Al versetto 10 dice: voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Paolo è venuto a conoscenza che questi credenti pagani, provenienti dal paganesimo, continuavano a fare le cose che facevano prima. Erano ancora attaccati in qualche modo alla vita di prima di convertirsi, prima di incontrare il Signore. E ricordiamoci che nella cultura pagana c'erano dei sacrifici anche umani. C'era il sacrificio dei bambini al dio Moloch. C'erano delle prostituzioni, delle sacerdotesse in alcuni tempi. C'erano orge, altre pratiche di questo tipo. Leggo io, 1 Pietro 4,3, c'è scritto: basta già il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, nelle illecite pratiche idolatriche. E anche nel capitolo 5 di questa epistola, Galati 5,21, che menzioniamo spesso, i frutti della carne, proprio riporta Paolo ancora ubriachezze, orge e altre cose simili. È molto probabile che i pagani continuassero a vivere in questo modo e a difendere le loro abitudini. Paolo non ci viene detto da chi, ma probabilmente qualcuno all'interno della Chiesa, quindi c'era un altro gruppo, un terzo gruppo, almeno un terzo gruppo, che ha avvisato Paolo di quello che stava succedendo in queste chiese. Pensiamo un attimo quanta confusione c'era nella Chiesa, quanta divisione. E questo sembra qualcosa che a noi non interessa. Ma la stessa confusione ci può essere anche oggi nella Chiesa del 2022 se non si conosce la sana dottrina. Non è cambiato nulla, la sostanza non cambia, non, magari non abbiamo quel modo di vivere così estremamente dissoluto. Forse, probabilmente. Tanti pensano che non importa studiare la parola di Dio, l'importante è accettare Gesù e basta. E poi cammino come voglio. Ognuno può camminare come vuole. Il cristianesimo è diventato un fai da te, secondo un'intelligenza umana. Paolo invece ci fa comprendere quanto importante sia studiare la parola di Dio, non solo per quanto riguarda la conoscenza del piano di Dio, ma proprio nella vita pratica, quanto c'è bisogno di comprendere la parola di Dio per poterci veramente chiamare cristiani, per camminare in un modo che siamo graditi veramente a Dio. Questa lettera è unica e ci fa comprendere che l'Antico Testamento è importantissimo per comprendere il Nuovo. Non a caso Paolo, prima di parlare di vita pratica, spazia proprio in tutto l'Antico Testamento. Ad esempio, la legge non è qualcosa di sbagliato, ma la legge è santa e giusta. Qualche giorno fa ho letto proprio un post su Facebook che diceva: gli uomini non rigettano la Bibbia perché si contraddice, ma perché contraddice loro. Così è la legge. Leggo cosa scrive Paolo in Romani. Che diremo dunque? La legge è peccato? No di certo, risponde Paolo. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, perché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Quindi la legge contraddice quello che siamo noi. La legge rappresenta quello che Dio è ed è impossibile mettere in pratica quella legge. E quella legge è scomoda per tutto l'essere umano. Ci mostra quelle che sono le vie di Dio e ci mostra le nostre trasgressioni. Senza la legge nessuno poteva sapere di essere un peccatore. Perché poi ognuno si poteva fare una religione, un fai da te, come è accaduto. Gli ebrei avevano l'unica religione da Dio e loro dovevano rappresentare Dio attraverso la legge. Invece loro si sono adeguati agli altri del mondo e ubbidivano alla legge solo per una cosa esteriore. Se guardiamo il versetto 14, sempre del capitolo 5, dice: poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Ora, come abbiamo già detto, anche nella vita pratica, Paolo porta dei principi dottrinali validi non solo per i Galati, ma per ogni credente di ogni epoca. E quindi il credente non può camminare come vuole. Nel caso specifico, Paolo sta dicendo che il cristiano non deve vivere né da ebreo, quindi non legalista, e neanche in maniera dissoluta, in completa anarchia, liberalismo. Il credente, avendo ricevuto un cuore nuovo, cioè una rigenerazione, avendo ricevuto lo Spirito di Dio, deve camminare come è libero, ma come comportarsi come Dio vuole, secondo quello che tutta la legge insegna. Ora, entrando nel nostro testo, se ci ricordiamo in questi versetti, Paolo ci mostra quattro indicazioni per vivere una vita cristiana libera da ogni forma di legalismo. La prima l'abbiamo vista l'altra volta: valorizza la chiamata a libertà che ti è stata rivolta. La seconda: non abusare della libertà che ti è stata offerta. Impegnati a promuovere il vincolo della libertà. Resisti al pericolo che minaccia la libertà. La volta scorsa ci siamo concentrati molto a parlare della libertà esclusiva che ha il credente. Il versetto 13 inizia dicendo: perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. C'è l'enfasi positiva della libertà in contrasto con la schiavitù dei giudaizzanti. Voi liberi, loro schiavi. Avevamo visto anche che se oggi parlare di circoncisione nella Chiesa, di ubbidienza alla legge, ti fa venire da ridere, il legalismo che ha denunciato Paolo può essere presente anche oggi, ancora nelle chiese, che nessuno si offenda. Siamo per natura legalisti, vogliamo sentirci approvati, vogliamo conquistarci i meriti. La grazia è contro la nostra natura decaduta. Per natura siamo i primi giudici su noi, sugli altri, e per natura siamo anche poco misericordiosi, soprattutto verso gli altri. Per cui i credenti, sta dicendo Paolo, non devono vivere assolutamente in questo modo, ma hanno la vera libertà, una libertà che tutto il mondo insegue e non la può trovare. C'è la primizia della libertà che avevano Adamo ed Eva prima di peccare. C'è la libertà di vivere camminando ed essendo approvati direttamente da Dio. Il creatore che abbiamo visto stamattina, il creatore del cielo e della terra. Grazie all'opera di Cristo siamo stati liberati una volta per tutte dal peccato. Il peccato non è più un problema a livello di giustizia divina, di giudizio, un problema dell'uomo, perché Cristo ha pagato, il sangue di Cristo è sufficiente a salvare tutta l'umanità, se Dio volesse, ma Dio ha scelto di salvare i credenti che credono nel sacrificio di Cristo. Ed abbiamo anche la possibilità di essere liberati da quei peccati che commettiamo giornalmente. Abbiamo citato prima Giovanni, Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ora, dopo aver visto che come credenti siamo chiamati a valorizzare questa libertà, e questa è una faccia della medaglia, qui troviamo le altre indicazioni di Paolo che corrispondono alle tre indicazioni all'altra faccia di questa medaglia. Oggi vedremo solo la seconda indicazione che ci dice Paolo. Per vivere una vita cristiana libera da ogni forma di legalismo, la seconda indicazione dice non abusare della grazia che ti è stata offerta. Il versetto dice così: soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Nel mondo ci sono tante licenze. C'è la licenza di pesca, la licenza di caccia, la licenza di guida. E quindi se hai queste licenze puoi pescare, puoi cacciare, puoi guidare, eccetera, eccetera. C'è anche il permesso per andare a funghi. Essere cristiani non significa avere la licenza a peccare. Se da un lato Paolo chiarisce che il cristiano è libero, se da un lato non devi vivere da legalista, non devi neanche vivere nel modo libertino. Paolo dice soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Cioè sei libero soltanto, quindi è una piccola cosa, vediamo che c'è un freno, un limite. Paolo fissa dei limiti a questa libertà, mette dei paletti. Qui dice non fate della libertà un'occasione. La parola occasione viene tradotta in altre parti della scrittura con la parola pretesto. Il significato di pretesto, sono da vedere in un dizionario, significa motivazione non rispondente a completa verità che si adduce come spiegazione del proprio comportamento o del proprio operato allo scopo di mascherare i reali motivi. Il pretesto è trovare una scusa per fare qualcosa di sbagliato. Vivere secondo la carne non si riferisce al corpo fisico, non si riferisce che non dobbiamo mangiare, non si riferisce al nostro fisico, ma alla nostra inclinazione peccaminosa dell'uomo decaduto, il cui supremo desiderio è fare la propria volontà e soddisfare i propri appetiti peccaminosi. Paolo sta dicendo ai credenti, solo una cosa non puoi fare della libertà, non sei autorizzato ad abusarne, non sei autorizzato a peccare volutamente. Alcuni credenti vivono coi sensi di colpa, l'abbiamo detto l'altra volta, questa è una mentalità legalista. Invece altri abusano della grazia. Quando peccano pensano, tanto Gesù ha pagato per me, tanto vado a chiedere perdono, che problema c'è? Stiamo attenti al nostro cuore, se quello che faccio lo faccio in modo legalistico o in maniera egoistica. Questi sono due modi sbagliati da vivere come cristiano. Da un lato la nostra natura ci porta a voler ubbidire, ad essere religiosi, ubbidire per sentirci approvati, io vado al culto, io prego, io faccio, il nostro io viene sempre fuori, quindi ci meritiamo il favore di Dio e se non lo facciamo ci meritiamo la punizione. Dall'altra parte la nostra stessa natura ci porta a vivere lontani da Dio e quindi a ricercare quella stessa libertà che insegue il mondo, quella libertà anarchica. E sono due opposti. Nel vivere nel legalismo, liberalismo, sono due opposti che innalzano l'uomo. Il legalista soddisfa se stesso e pensa di soddisfare Dio aderendo a un severo codice esteriore. Il libertino soddisfa se stesso rigettando tutte le regole e vivendo totalmente secondo i propri piaceri e i propri desideri. Il libertinaggio probabilmente era presente nelle chiese della Galazia, ma non vogliamo fare speculazioni, per cui non sappiamo fino a che punto litigassero e i reali motivi per questi litigi. Ma il libertinaggio, sappiamo, ci sono dei documenti, che si sviluppò ai tempi di Martin Lutero ed esiste oggi in forme diverse. Martin Lutero chiamò quest'altro tipo di eresia antinomismo, una dottrina che nacque proprio ai tempi della Riforma, e cioè che la salvezza è solo per fede e quindi c'è la completa inutilità di tutte le opere. Le opere non servono a nulla, soltanto la fede, non dobbiamo fare nient'altro. In più l'uomo è libero di dar sfogo a tutto ciò che vuole, di vivere come vuole. Questo dicono: Cristo mi ha salvato e posso vivere per me stesso, come voglio. Se possiamo andare in Pietro, prima Pietro al capitolo 2, Pietro scrive nella sua prima epistola, parla di fare le opere buone e di non abusare della libertà. Se prima Pietro 2,15 dice così: perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti, fate questo come uomini liberi che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Avete mai sentito parlare del Vangelo della prosperità? Anche questa è una deviazione dottrinale, è un'eresia che non ha niente a che fare con la Scrittura. È un Vangelo annacquato, e quindi un Vangelo quando viene annacquato perde la sua efficacia. Questi dicono: Gesù è morto per te, credi in Gesù, lui ti darà il miglior matrimonio, il miglior lavoro, la migliore carriera. Gesù aggiusta tutto. Chiaramente parliamo di vita materiale. Scusate, dov'è che lo troviamo scritto nella Bibbia? In questo falso Vangelo l'uomo viene innalzato, non ha bisogno della grazia, non ha bisogno che va all'inferno se muore domani mattina se non c'è Cristo. E l'uomo viene messo al centro e Gesù diventa il genio della lampada a soddisfare la propria natura egoistica. Fammi questo, fammi quest'altro, poi il miglior lavoro non arriva, il miglior matrimonio neanche. Allora c'è qualcosa che non funziona. Che cos'è che non ha funzionato? Ma ci sono denominazioni anche forse peggiori di queste, che si definiscono cristiane, dove viene insegnato che come cristiano sei libero di ubriacarti, di godere del divertimento del mondo, di nutrire i propri pensieri con libri, giornali, film osceni, parliamo di pornografia, di vivere una concupiscenza sfrenata. L'importante è che hai fede in Cristo. Una tale persona chiaramente dimostra di non essere un credente, che non è stato mai salvato. E quelli che insegnano queste cose, visto che siamo in Pietro, sono dei falsi insegnanti. Possiamo andare ancora in seconda Pietro, ascoltiamo che ci dice Pietro al versetto capitolo 2, 17, seconda Pietro 2, 17. Costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal vento, allora riservate alla caligine delle tenebre. Con discorsi pomposi e vuoti adescano, mediante i desideri della carne e le dissolutezze, quelli che si sono appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di quello che lo ha vinto. Nessuno che è nato da Dio, che è nato dall'alto, può vivere in questo modo. Il credente può peccare e può andare a Cristo quando pecca. Ci sono dei veri credenti che commettono dei gravi peccati, che ti viene da dire: ma tu sei veramente un credente? Eppure Dio nella rigenerazione gli ha dato una coscienza divina rinnovata, che non gli permetterà, se uno è un vero credente, di restare in quella condizione, perché non sei a posto davanti a Dio, devi metterti a posto con Dio. Ritornando in Galati 5, Paolo dice al versetto 21: circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Paolo aveva avvertito già i Galati più volte di lasciare quelle pratiche che facevano prima, e qui continua a dire che chi resta in quelle condizioni, che non ha mai cambiato il modo di vita, va all'inferno, dimostra di non essere un credente. La volta scorsa abbiamo menzionato ancora prima Giovanni, per dire che nonostante siamo credenti noi pecchiamo. Prima Giovanni 1:8 dice: se diciamo di essere senza peccato, e sta parlando a dei credenti, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ma sempre in prima Giovanni, lo leggo io, c'è scritto al capitolo 1, versetto 6, se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. E leggo ancora prima Giovanni al capitolo 2, versetto 1. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Giovanni scrive non per farci abusare della grazia, ma come dice quest'ultimo versetto, affinché il credente non pecchi. E se è caduto non deve farsi distruggere da quei sensi di colpa inutili, perché Cristo ha pagato. Dice, abbiamo un avvocato presso il Padre che è dalla nostra parte, Gesù Cristo. E dobbiamo tornare subito a Gesù quando pecchiamo, non dobbiamo aspettare stasera e chiedo perdono. Ho sbagliato e devo andare a chiedere perdono, dispiaciuto, non a testa alta. Siamo liberi ma non siamo autorizzati ad abusare della libertà per peccare. Mi siamo appena tornati dalle vacanze, ho fatto delle foto, la parola del Signore c'è l'esempio del grano e della zizzania. Il grano ha sempre la testa piegata e la zizzania ha sempre la testa bella in piedi. E su sti campi di grano si vedono emergere qualcosa che non è grano, non è tutta zizzania, anche erba. Però l'idea rende che quando andiamo a chiedere perdono dobbiamo andare a testa bassa, non tanto Cristo ha pagato. Paolo scrive in Romani 6, che diremo dunque, rimarremo forse del peccato affinché la grazia abbondi? Paolo risponde a questa domanda, no, di certo, è un'affermazione indiscutibile, no. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Sempre al capitolo 6 dice, al versetto 12, non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia di Dio. Cristo ci ha liberato non per vivere per noi stessi, per servire il peccato, ma per uno scopo. È un passo che conosciamo bene, ma è importante ricordare, se possiamo andare in Efesini 2, ci mostra il piano di redenzione di Dio. Oggi vi faccio spostare un po' con tanti versetti. Paolo spiega il piano di redenzione di Dio in questi versetti, parla che eravamo morti, completamente spacciati, seguivamo l'andazzo del mondo ed eravamo figli di ira, figlie dell'ira di Dio. Questo è quello che vedeva Dio di noi. Ma nel piano, a versetto 5, nel piano di redenzione c'è la grande misericordia di Dio, Dio che è ricco in misericordia, quindi c'è un'enfasi su Dio, ci ha vivificati quando eravamo dei morti. Leggiamo il versetto 8 a 10, vediamo qual è lo scopo per cui Dio ci ha salvati. Versetto 8 dice, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Il credente è libero, ma siamo opera sua, dice qui, siamo stati creati in Cristo, siamo stati liberati per uno scopo, per fare le opere buone, dice qui, quelle opere che Dio ha preparato precedentemente, che significa? Significa che quando Dio ci ha chiamato, quando ci ha scelti, aveva già preparato delle cose per me e per te, per voi, che dobbiamo praticare. Qui le chiama opere buone. Non dobbiamo andare a cercare sulla luna. Sono cose che ci capitano tutti i giorni davanti. Ci sono opere preparate per ogni credente e il credente deve camminare per quelle opere. Ora, la volta scorsa abbiamo fatto tanti esempi. Quanto è sottile la strada del legalismo anche nelle chiese del 2022. Ma lo stesso discorso vale anche per la strada dell'antinomismo. Anche nelle chiese cosiddette sane, permettetemi di usare questo termine, potrebbe farsi strada il vivere per se stessi in maniera molto più nascosto, in modo sottile, di abusare della grazia, di voler vivere la libertà cristiana per soddisfare la carne. Oggigiorno la Chiesa è più uniformata al mondo che a Cristo, per cui molto sottilmente potremmo usare la parola di Dio per vivere secondo i desideri della nostra carne. E non voglio scandalizzare nessuno, ho detto anche prima, siamo per natura legalisti, che mi spinge a confidare in me stesso, nelle mie opere, ma abbiamo anche qualcos'altro nella nostra natura. Se ci ricordiamo quando Satana tentò Adamo ed Eva, disse, allora il serpente disse alla donna, voi non morirete affatto a quello che vi ha detto Dio. Ma Dio sa, quindi Dio è bugiardo, che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio. Dio non vuole che voi diventate come Dio. Adamo si mise la cintura di foglie di fico appena peccò, quindi questa è la idealizzazione, la realizzazione della religione umana, il primo religioso nella storia dell'uomo, la natura legalistica. Io, anziché chiedere perdono a Dio, mi faccio una giustizia personale, mi copro per questa nudità che prima non vedevo, adesso vedo. Ma l'altra faccia di questa natura in Adamo è che Adamo voleva essere come Dio. Per cui la nostra natura carnale vuole fare ciò che vuole come Dio. La mia carne mi spinge a pensare, io sono come Dio. Chiaramente non è vero, però siamo tutti convinti. Posso avere di tutto, tutto è per me. Non devo sottomettermi a nessuno. E nello specifico nella Chiesa, ad esempio, la carne ci spinge a ragionare in questo modo. Non voglio prendermi degli impegni in Chiesa, perché se mi prendo degli impegni, non ho tempo per le mie cose, non ho voglia di pregare, non ho voglia di leggere la Bibbia. Mi giustifico che sono pigro, pure ho letto un sacco di volte la Bibbia. Ancora devo leggere la Bibbia. La mia natura mi spinge sempre contro di Dio e quando succede qualcosa nella mia vita è colpa di Dio, perché non sta pensando a me. E poi la nostra natura è soprattutto una natura egoistica, c'è il nostro ego che vuole essere soddisfatto e che non è mai sazio di soddisfare se stesso. Tutto è per me. Gesù invece ci mostra un'altra natura divina, è venuto in questo mondo e si è mostrato completamente altruista, in tutti i sensi. Ha sfamato le folle, ha guarito dalle malattie molti, ha liberato molti indemoniati, ha soccorso i discepoli quando erano nella tempesta, ha risuscitato Lazzaro e poi c'è il più grande atto alla croce. Ha sacrificato se stesso per dei peccatori. E Gesù vuole che i suoi figli vivano come è lui, altruista. Lo vedremo la prossima volta, ma se già guardiamo un attimo il versetto, alla fine del versetto 13, dice «Ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore». C'è un ma che cambia le cose, come dobbiamo vivere. Nell'amore non c'è né legalismo e non c'è neanche libertinaggio, c'è la fede che non si dà alla pazza gioia, ma è una fede che opera, fa quelle opere che, come abbiamo detto prima, che Dio ha preparato precedentemente e lo fa mediante l'amore. E parleremo la prossima volta di questo, perché l'amore è un argomento che merita tanto approfondimento, non è un amore emozionale come siamo abituati ad ascoltare. Ora, per fare degli esempi del pericolo di vivere per soddisfare i desideri della carne nella Chiesa di oggi, del 2022, e anche queste che farò sono provocazioni dove ognuno deve riflettere, chiaramente sono argomenti che aprono anche tanti dibattiti che non possiamo trattare adesso e che nessuno si tenga, non è riferito a nessuno in particolare, quindi seguitemi. Nessuno è costretto a partecipare agli appuntamenti di Chiesa, siamo liberi di farlo, vero? Ho compreso che Cristo è morto per me, che solo tramite Lui ho la salvezza, ma potrei andare in Chiesa ancora la domenica per soddisfare la mia carne. Vado in Chiesa la domenica ad aggiustarmi la coscienza e tutta la settimana è per me. Vado in Chiesa 2 ore la domenica mattina e poi sono libero. Vivo la Chiesa come una prigione, un limite alla mia libertà. Lavoro tutta la settimana, almeno un giorno per me, giusto, no? Il culto potremmo farlo di sera, così la mattina possiamo farci una bella gita. Qui c'è sempre il cattivo tempo. Una volta che c'è solo la domenica mattina, proprio la domenica mattina dobbiamo fare culto. Giovedì sera non vado a preghiera, perché se vado siamo pochi. Poi devo alzarmi dal divano, faccio una fatica, non è cattiveria. Poi sempre le stesse cose. Questa è la mia carne che mi spinge a pensare questo. E non sto accusando nessuno, sono provocazioni che ognuno deve rispondere a se stesso e a Dio. Basta un piccolo impegno personale che abbiamo subito un pretesto per saltare gli incontri di Chiesa. E non mi riferisco a dei reali problemi. La Chiesa viene sempre dopo. Ci sono alcuni credenti che neanche frequentano la Chiesa, nessuna Chiesa, non vogliono sottomettersi, non vogliono prendersi nessun impegno. E potrei fare 1000 esempi. Siamo liberi di spendere i nostri soldi, ma come li spendiamo? Quando teniamo più per noi e quando diamo al Signore? Quando pensiamo ad abbellire le nostre case e quando pensiamo ad abbellire la nostra Chiesa? Chiediamoci quanto abusiamo veramente della libertà cristiana. Quando siamo più interessati alle cose nostre, a soddisfare la nostra carne, piuttosto che alle cose di Dio. Abbiamo bisogno di crescere nella comprensione del grande amore di Dio per noi. La nostra risposta all'obbedienza non deve essere una cosa fatta di rituale, ma deve essere motivata proprio da un amore, di una gratitudine verso di Dio, che ci ha ritenuti degni di farci entrare nel suo regno, anziché mandarci all'inferno, ha sacrificato suo figlio per noi. Ma c'è anche un altro pericolo nelle chiese di oggi, forse ancora più grande. C'è il pericolo che la Chiesa viva in una via di mezzo, tra legalismo e libertinaggio, che prenda i difetti dell'uno e dell'altro in maniera sottile. La nostra carne è furba. Da una parte ci si separa dai legalisti. Ognuno può fare quello che vuole, io non sono così. E da un'altra ci si separa da quelli che fanno di tutto, dice non sono neanche così. Distanze dall'uno e dall'altro. E così penso, io sto in mezzo e così non sbaglio. Eppure se non attingiamo nel posto giusto, anche stare in mezzo è una vita vissuta secondo la carne. Perché solo se mi nutro della parola, mi faccio cambiare della parola, sono nel posto giusto. Quindi da una parte uno non si ritiene legalista, ma prendiamo solo qualche piccola regola, che problema c'è? È un po' di libertà sbagliata, quindi che ne so, mancare gli appuntamenti di Chiesa, se uno ti chiede tutto a posto, ieri non t'ho visto a culto, subito siamo pronti a inventare delle scuse oppure a sentirci attaccati, magari uno ti ha chiesto soltanto perché è preoccupato. Come già detto e ridetto, la vita cristiana non è un'imposizione di regole, devi per forza partecipare alla Chiesa, ma Dio ti ha dato un cuore nuovo, un cuore che vuole piacere a Dio. e voglio fare le cose per Dio, non per la carne. Andare in chiesa, pregare, leggere la Bibbia, studiare la parola, sono tutte cose che siamo chiamati a fare. Analizziamoci come stiamo vivendo la nostra vita cristiana, secondo i desideri della carne o secondo quello che ci chiede il Signore. Come lo rappresentiamo davanti agli altri? Quando siamo fuori, gli altri cosa vedono? Il profumo di Cristo? O vedono uno uguale a un altro del mondo? Oppure peggio, cosa facciamo fuori? Facciamo i moralisti? Imponiamo le regole agli altri? Gli altri non possono ubbidire a Dio perché non lo conoscono. Dio chiama noi ad ubbidire e non gli altri di fuori. Come detto, viviamo in una via di mezzo, tante volte ci siamo fatti un'etica cristiana dove siamo più attaccati a questa etica che alla vera libertà in Cristo. E voglio fare un'illustrazione, spero non vi turbi. Facciamo finta che io e te siamo un bicchiere. Questo bicchiere è molto sporco, è pieno di melma, pieno di muffa, pieno di insetti morti, mettiamoci dentro quello che vogliamo, le cose peggiori, pieno di spazzatura, eccetera. Un bicchiere non trasparente. Il legalista pulisce l'esterno del bicchiere, ma dentro c'è la melma che nessuno vede. Non la vede neanche lui, ma gli altri vicino sentono la puzza. Il liberalista invece non pulisce neanche l'esterno. Il bicchiere è sporco fuori e dentro, lui si ritiene pulito, ma è tossico, puzza anche questo. Ora mettiamoci dell'acqua in questo bicchiere e ti chiedo, domanda, tu berresti in un bicchiere di questo tipo? Io no, altrimenti chissà cosa mi viene, viene colera. Non è buono a nulla, è solo da buttare, questo è quello che vedeva Dio di noi. E Dio manda suo figlio a farci diventare limpidi, trasparenti. Cristo ha pagato, è vero, per cui Dio oggi vede questo bicchiere in maniera limpida, perché i meriti di Cristo li trasmette all'uomo. Cristo ha preso il mio peccato e mi ha dato la sua giustizia, quindi io sono giusto grazie a Cristo. Ma se io non sono attaccato a Cristo, Dio mi vede ancora un peccatore. E Dio ci ha messo il suo spirito dentro, se siamo veramente dei figli di Dio, per cui il credente, Dio vuole che questo bicchiere, anche gli altri, piano piano lo vedano pulito, che lo rappresentino. E continuando la nostra illustrazione, proviamo a mettere il nostro bicchiere pieno di sporcizia, dentro e fuori, sotto un rubinetto dell'acqua, la migliore acqua che esiste. Cosa succede adesso? Questo bicchiere piano piano inizia a buttare fuori la sporcizia e l'acqua all'interno diventa sempre più limpida e allo stesso tempo pulisce anche l'esterno e quindi anche gli altri intorno possono vedere questo e questo è ciò che il Signore vuole fare con il nostro cuore. Quel bicchiere non serve a nulla se non lo mettiamo sotto la fonte che è Cristo e ci facciamo ripulire giornalmente da Lui o dalla Sua parola. Ora, per capire se stai vivendo secondo la carne, è semplice. Basta girarsi, guardiamoci indietro, perché se sei cresciuto spiritualmente, no? Se il tuo bicchiere si sta pulendo, perché se stai vivendo la vita cristiana piatta, senza una crescita, è palese che stai vivendo per soddisfare la carne. Non sei attaccato a Cristo. Ma c'è ancora un altro problema. Potresti non essere stato mai salvato. Ti potresti essere illuso. Ora non si sta parlando di direzioni, ma si sta parlando di perfezione, ma si sta parlando di direzione. Se stai vivendo per Cristo, Cristo si vedrà e lo vedranno anche gli altri. La vita di un credente è come un elettrocardiogramma, su e giù, su e giù. Cosa succede se l'elettrocardiogramma è piatto? Il paziente è morto. Ma il credente, oltre ad avere questo schema alti e bassi, va su e va giù, è una via in salita, è uno schema che sale sempre. Quindi quindi è una crescita di continuo. Come detto, noi siamo giusti solo se restiamo attaccati a Cristo e abbiamo bisogno della grazia molto di più di quello che pensiamo ogni giorno nella nostra vita. Se sono portato ad avere una natura legalista, se mi sento in colpa e quei sensi di colpa mi tengono prigioniero, devo andare al trono della grazia a chiedere aiuto a Dio. Se sono invece portato a non sentirmi mai in colpa e voglio fare quello che voglio, anche in quel caso devo andare al trono della grazia. E i sensi di colpa è giusto che ci siano, perché fanno parte della nostra natura. E anche la nostra natura ci spinge a fare quelle cose che non dovremmo fare. Per cui il credente non è libero di fare quello che vuole. Paolo più avanti dirà che sono cose opposte l'una dall'altra, cosicché non potete fare quello che vorreste. Il credente vive, ci avviciniamo a concludere, sempre in questo combattimento e deve camminare in questa via stretta. Stiamo avvicinandoci alla conclusione, se possiamo andare in Romani 7, leggiamo come viveva questo combattimento Paolo, Romani 7 dal versetto 14 al 25. Dice così: infatti noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto come schiavo al peccato, giacché non capisco quel che faccio, perché non faccio quello che vorrei, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge è buona, quindi non sono più io ad agire, ma è il peccato che abita in me. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, ascoltiamo bene cosa dice, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che nelle mie membra. Oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Paolo dice: chi mi libererà da questo corpo di morte? Dice: oh miserabile uomo che sono. Ma poi risponde: grazie siano rese a Dio. Ecco il bisogno della grazia. Sia sempre quando pensiamo a fare le cose per il Signore e poi cadiamo. Abbiamo bisogno di Cristo sempre. Paolo dice: io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E qualcuno ha raffigurato il legalismo e l'antinomismo, libertinaggio, a due fiumi d'acqua tra la terra e il cielo. Da una parte il fiume del legalista è stato raffigurato come un fiume dove l'acqua è talmente mossa che se ci provi ad entrare dentro anneghi. Nessun uomo riesce a attraversare questo fiume. Invece il fiume del libertinaggio è un fiume che ha le acque calme, ma se provi ad entrare dentro è pieno di veleni, di acidi che ti divorano all'istante. I due corsi d'acqua portano alla morte, rappresentano le vie dell'uomo. Il Vangelo conduce alla vita perché è la via di Dio. La libertà cristiana è libera da entrambe queste cose e vuole camminare per le vie di Dio. Camminare per la via della libertà significa farsi guidare dalla verità, farsi rinnovare la mente dalla parola di Dio, ubbidire a Cristo, e significa investigarci continuamente e ritornare a Cristo quando ci allontaniamo da Lui. Questo è l'unico modo per vincere i desideri della carne. La vita cristiana è una vita attaccata sempre al Vangelo. E quindi in via definitiva è libera dalle regole, libera dalla schiavitù del peccato della carne, e abbiamo bisogno della grazia per mantenerci continuamente in equilibrio. Ho bisogno tutti i giorni di andare da Cristo ed aggiustare la mia condizione, ogni giorno chiedere perdono quando sbaglio da una parte o quando sbaglio dall'altra. Oggi abbiamo visto questa seconda indicazione per vivere una vita libera dal legalismo, non abusare della libertà che ti è stata offerta. E terminiamo proprio rileggendo il nostro versetto. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Che il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori. Preghiamo. Signore Padre, Onnipotente, quando abbiamo bisogno della Tua grazia ogni giorno, Signore, perché senza di essa, Signore, siamo spacciati anche adesso, Signore. Abbiamo considerato questa epistola, Signore, come questi Galati pendevano chi in un modo legalistico, altri in un altro modo liberale, ma noi siamo uguali a loro, Signore, non siamo diversi, anche noi ci facciamo guidare dalla nostra carne, vogliamo sentirci approvati, vogliamo sentirci al centro, vogliamo vivere per conto nostro, vogliamo essere indipendenti, Signore, e Tu ci hai salvato invece per uno scopo, per camminare nelle Tue vie. Perciò, Signore, aiutaci a camminare in quelle vie, come diceva Paolo, in questo combattimento che possiamo vivere per lo Spirito e non per la carne. Signore, perdonaci quando cadiamo e grazie per l'Avvocato che abbiamo presso di Te, grazie per questa libertà grandissima che abbiamo, Signore, una libertà, non siamo più schiavi del peccato, di quel peccato che tiene prigioniero ogni uomo che segue l'andazzo di questo mondo, Signore. Che Tu possa benedire la Tua parola nei nostri cuori, Signore. Nel nome di Gesù, amen. Abbiamo